Bene, grazie Nicoletta, grazie a tutte e a tutti, grazie per l'invito, per la proposta di condividere insieme la parola, lo faccio volentieri. Andrei direttamente al tema, finestre di umanità, cerchiamo di capirlo. Vi presento, vi propongo una carrellata di brani dai testi di San Luca. E già San Luca sappiamo che non ha scritto solo il Vangelo. Si attribuiscono a Luca due opere, il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. E poi, man mano che si legge l'opera di Luca, ci si rende conto che questo modo di procedere per coppie in realtà si trova anche all'interno delle due opere stesse. In architettura, quando ci sono due finestre a fianco, soprattutto nelle cattedrali antiche, belle, come si chiamano queste due finestre affiancate? Di solito dittici, dittici, bifore, dittici. E l'idea che già il primo dittico è la stessa opera di Luca, Vangelo e Atti degli Apostoli, e poi che all'interno di ciascuno dei due testi si possono trovare dei dittici, ecco, ci permette anche di entrare un pochettino nel messaggio. Cioè, alle volte, attraverso questi confronti, meno i confronti macro, più i confronti micro, si coglie qualcosa del messaggio di umanità profonda che Luca vuole fare passare attraverso il suo scritto, attraverso la sua opera. L'idea è sempre un po' la trasmissione della rivelazione da parte degli apostoli, la rivelazione di Dio da parte degli apostoli, così come appunto l'introduzione del Vangelo di Luca ci racconta. Però poi, andando un pochettino più a fondo, proprio mettendo a confronto i vari quadri del dittico, si vedono delle differenze che aiutano la preghiera. E allora questo è un pochettino quello, la posizione, il punto di vista in cui ci mettiamo per iniziare questi due giorni di lezione sul Vangelo di Luca. Metterci di fronte a queste finestre di umanità, metterci di fronte a questi dittici per cogliere quella differenza che per noi oggi è una parola di vita. Metterci di fronte a questi dittici, a queste finestre di umanità, per cogliere quella differenza che per noi oggi è una parola di vita. Cominciamo?
Sì.
Diciamo, come vi dicevo, in realtà le finestre sono tante, no? Intanto facciamo molto rapidamente un ripasso sulla struttura del Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca ha fondamentalmente tre grosse parti. Un'introduzione, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, capitoli 1 e 2. Poi c'è tutto il corpo del Vangelo di Luca, che va dal capitolo 3 al capitolo 19. E poi 20 e 21, un po' la vita a Gerusalemme, 22 fino a 24 la passione e la resurrezione. Quindi di nuovo tre grandi parti: i Vangeli dell'infanzia, il corpo del Vangelo, ultima parte Gerusalemme con passione e resurrezione. Ma a sua volta la parte centrale, dal capitolo 3 al capitolo 19, diciamo 3 e 4 è un po' la presentazione di Giovanni, capitolo 3, e di Gesù, capitolo 4. Poi comincia la vita pubblica e al capitolo 9 inizia il viaggio per Gerusalemme, da 9 a 19. Tutto il viaggio per Gerusalemme che Marco risolve in un capitolo e mezzo e Luca ci mette 10 capitoli per raccontarlo. Se andiamo al cuore della parte centrale, 3:19, 9 viaggio per Gerusalemme, da 9 a 19 il vero cuore di questa parte centrale è il capitolo 15, la rivelazione del cuore del Padre. E su quel capitolo 15 ci soffermeremo molto domani mattina. Il capitolo con le due o tre grandi parabole della misericordia: la pecorella smarrita, la dracma smarrita, il figlio, il prodigo cosiddetto. Ma sono tre parabole della rivelazione della misericordia del Padre. Domani ci torniamo. Poi, man mano che andiamo avanti con i brani, vi faccio notare qualche altro dittico senza entrare nello specifico, però diciamo che almeno stamattina ci soffermiamo su due brani dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia. Quindi per stamattina, ora alle 9:15, vi proporrei il cosiddetto dittico delle Annunciazioni, l'Annunciazione a Zaccaria e l'Annunciazione a Maria. E poi nella seconda parte della mattina, cioè quando ci rivediamo alle 11:15, vi proporrei quel brano molto bello della presentazione di Gesù al Tempio. E più tardi diciamo qualcosa del perché quel brano ha una struttura anche quella a dittico. Va bene? Ok. Allora, Luca 1, 5, 25, 26, 38. Luca 1, 5, 25, cosiddetta Annunciazione a Zaccaria. Luca 1, 5, 25, cosiddetta Annunciazione a Zaccaria, l'Annunciazione della nascita del Battista. Luca 1, 26, 38, molto più famosa, Annunciazione a Maria. Però vedete, il punto qual è? Che se uno legge sempre e soltanto l'Annunciazione a Maria da sola, legge una pagina bellissima che tutti noi portiamo nel cuore. La legge in chiave un po', tra virgolette e senza offesa, moraleggiante, mettendo l'accento sul sì di Maria, sulla sua disponibilità, che poi diventa sulla sua libertà, che poi diventa sulla sua obbedienza, e si perde la bellezza della differenza rispetto all'Annunciazione a Zaccaria, che invece adesso proviamo a vedere da vicino. Allora, Annunciazione della nascita di Giovanni Battista. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Proviamo a vedere qualche sottolineatura di questo primo brano. Intanto la descrizione di Zaccaria ed Elisabetta. Mi soffermerei su un dettaglio che è il versetto 6. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi. Versetto 7. Essi non avevano figli. C'è qualcosa in questo salto che sembra stridere. Come mai, se sono giusti, non hanno figli? Diciamo, il Vangelo è scritto bene perché vuole descrivere la giustizia di un Israele fedele. Cioè, quello che si nota tra le righe è che la giustizia di Zaccaria e Elisabetta non è una giustizia soltanto formale, finta, esteriore, di facciata. La loro osservanza della legge di Israele, la loro osservanza della legge del Signore, è un'osservanza completa. Infatti il Vangelo non dice: essi erano giusti, però non avevano figli. Il Vangelo si limita a dire: essi non avevano figli. Per dire che quella osservanza, seppure completa, non è di per sé garanzia. Ancora un piccolo dettaglio, conserviamolo perché sarà utile. Versetto 11. Apparve a lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Il dettaglio che conserviamo è: quando lo vide. Quando lo vide, fu preso da timore. Poi, diciamo, Il brano va avanti in maniera abbastanza normale rispetto al cosiddetto genere letterario delle annunciazioni, cioè c'è l'annuncio da parte dell'angelo, il dubbio da parte di colui che riceve l'annunciazione e poi l'affermazione che la promessa di Dio va avanti nonostante il dubbio di chi questa promessa la sta ricevendo. Capiamo un po' che nel cuore di Zaccaria si muovono almeno due sentimenti contrastanti. Da un lato l'angelo gli dice: la tua preghiera è stata esaudita, e questo la dice lunga sulla preghiera, cioè è un desiderio profondo che Zaccaria porta nel cuore e che non è mai veramente finito, una speranza che Zaccaria non ha mai veramente cessato di provare. Ma nel momento in cui la realizzazione di questa preghiera, l'esaudimento di questa preghiera, la realizzazione di questo desiderio sembra possibile, ecco che compare l'altro sentimento. Com'è possibile? Come potrò mai conoscere questo? Sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. Questo la dice lunga sulla nostra preghiera, perché rappresenta tante lotte che abbiamo nel cuore, desideri che continuiamo a provare, a presentare davanti a Dio, e quando si avvicinano parte qualcosa di fortemente autosabotativo, per cui paradossalmente i primi a tirarci indietro siamo proprio noi. Un ultimo commento: questo mutismo di Zaccaria, certamente non si può escludere l'interpretazione che, così come appare, sembra proprio una punizione da parte dell'angelo. Ma se volessimo entrare un po' più profondamente in questa punizione, tra virgolette, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Facendo esperienza di mutismo, Zaccaria sperimenta la debolezza della propria parola. Non posso più parlare significa che la mia parola di per sé è fragile, debole. E allora l'angelo fa provare a Zaccaria quello che per Dio in realtà è normale. Dio si comunica con una parola fragile. Cioè Zaccaria sperimenta in se stesso la debolezza della parola, che è il mezzo a cui Dio normalmente si affida. Una parola che di per sé è fragile. Allora tiriamo una prima sintesi, Quattro elementi. Siamo a Gerusalemme, la grande città che nella Bibbia è stata sempre nominata. Siamo nel Tempio, il luogo che per eccellenza è il luogo della dimora di Dio, anzi siamo nel punto più santo del Tempio perché siamo nell'ora del servizio dell'incenso. Questo fatto eccezionale, questo fatto straordinario, questa annunciazione avviene ad un uomo sacerdote. Gerusalemme, tempio, uomo sacerdote. Quattro elementi che di per sé dovrebbero dare una garanzia di successo. E di per sé non è che l'annunciazione non va a buon fine, perché Elisabetta concepisce. Eppure c'è qualcosa che evidentemente sta andando storto. C'è il dubbio di Zaccaria, c'è il suo mutismo. Ma quattro elementi che di per sé dovrebbero far pensare a un successo senza dubbio di smentita, portano a una soluzione che è un po' zombica. Altro brano, Luca 1, 26, 38, al sesto mese. Mo' si capisce di che? Sesto mese della gravidanza di Elisabetta. L'angelo Gabriele, quello di prima, fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava da Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Il brano è indittico perché appunto la struttura dell'annunciazione è la stessa. Promessa da parte dell'angelo, saluto da parte dell'angelo, promessa, obiezione. Anche Maria fa un'obiezione allora, non solo Zaccaria. Spiegazione un po' della promessa e finalmente il sì di Maria, sul quale abbiamo sentito, ascoltato, pregato, scritto pagine meravigliose. Dio che entra nella storia, senza dubbio, l'incarnazione, certamente. Il massimo della libertà che coincide col massimo della disponibilità. E quindi finalmente anche qui, partenza del messaggero. Vi ricordate quel dettaglio che vi avevo detto di mettere da parte prima? Versetto 12. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Mettiamo in parallelo questo versetto con il versetto simmetrico. È il versetto 29. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Se vi piace un po' giocare con la grafica, provate a mettere nella stessa pagina a fianco proprio questi due versetti, versetto 12 e versetto 29. A queste parole, quali sono queste parole? Le conosciamo bene. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Le preghiere con cui cominciamo ogni volta la preghiera dell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, caire, è il verbo della gioia messianica, della gioia evangelica. La traduzione con ave, parola latina, perde tanto di quella gioia tipica della buona notizia. E poi questo raddoppiamento strano, anche per la lingua greca, che caritomene, piena di grazia, riempita di grazia che più di così non si può. Dove che caritomene si riconosce la radice caris, caritomene. Ma il raddoppiamento che caritomene vuole essere proprio un rafforzativo. Questa parola è un apax, si dice, cioè compare soltanto qua in tutto il Nuovo Testamento, in tutta la Bibbia. E la cosa bella è che questa parola che compare per la prima volta in tutta la Bibbia è subito seguita dalle parole più presenti in tutta la Bibbia. Il Signore è con te. Come a dire che Maria riunisce in se stessa una novità assoluta e una continuità assoluta. Ed è quello che sarà Gesù, Dio che si fa uomo. Una novità assoluta e una continuità assoluta. Ma torniamo con il nostro gioco di mettere quei due versetti in parallelo. Notate che c'è una differenza. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Allora, gli elementi in comune sono sicuramente il turbamento e il timore. Il turbamento c'è sia nel versetto 12 sia nel versetto 29. Però, versetto 12, che cos'è che fa turbare Zaccaria?
Vedere.
Esatto. Versetto 29, che cos'è che fa turbare Maria?
Trascorso del
parole. Il che vuol dire? Che era abituata a vederlo. Cioè, dobbiamo leggere i brani in parallelo per capire che la vera novità per Maria non è vedere l'angelo. La vera novità per Maria è essere salutata in maniera diversa dal solito. Come se fino a ieri l'angelo mi salutava, ciao cara, e oggi mi dice, caire che caritomene. E che è sta novità? Ogni volta il fidanzatino ti saluta con un bel abbraccio e il giorno giusto si presenta con l'anello. C'è una differenza enorme. Ma è questa la forza di leggere questi brani in parallelo, no? Cioè Maria ci fa entrare in una familiarità con Dio davvero unica, e Luca cerca di descriverlo come può, però scrive bene perché a quei dettagli ci tiene, quindi mettendoli nel testo fa fiorire un significato che davvero si nutre la nostra preghiera e diventa una parola di vita. Per esempio, donami Signore la familiarità con Dio tipica di Maria. Donami, Signore, la familiarità con te, tipica di Maria. E tra parentesi, chiedere la familiarità con Dio è diverso che chiedere la disponibilità di Maria. Non lo so se nel bene o nel male, questo lo vedete voi nella vostra preghiera. Ma chiedere la disponibilità è diverso da chiedere la familiarità. E vedete un po' questa differenza, come vi suona, che sentimenti vi suscita. Ultima sintesi, quattro elementi anche da questo lato. siamo a Nazareth, che è la prima volta che compare nella Bibbia. Nazareth come villaggio non era mai stato nominato nell'Antico Testamento. Chi lo conosceva Nazareth? Gerusalemme, grande città dove Davide decide di mettere la capitale di Israele dopo i primi 8 anni a Betlemme. Nazareth, chi l'aveva sentita mai? Siamo in una casa, non siamo nel tempio. Il tempio è la dimora di Dio, ma siamo in un ambiente domestico, quotidiano, potremmo dire assolutamente ordinario, quasi banale. Siamo davanti a una donna che rispetto alla configurazione del tempo in cui è stato composto il Vangelo di Luca è una situazione assolutamente secondaria. Per il diritto romano la testimonianza della donna non era raccoglibile in nessun tipo di processo. Ultimo elemento, vergine. Su questo dobbiamo fare una piccola distinzione, cioè la verginità di Maria, diversamente da come è stata compresa anche correttamente nella teologia del XIX secolo, non si vuole sottolineare per, diciamo, sottolineare la purezza di Maria, cosa che va benissimo, non metto in discussione questo. Ma la teologia del XIX secolo aveva premura di sottolineare la purezza. Il Vangelo sottolinea la verginità da un altro punto di vista. Significa assenza di vita. Assenza di vita. Cioè, se Elisabetta è sterile perché, diciamo, per l'età, la menopausa, l'anzianità e tutto quello che volete, e quindi c'è una chiusura alla vita perché il tempo lì è finito, la verginità di Maria rappresenta una chiusura alla vita perché la vita lì ancora non è iniziata. Quindi provate a mettere di nuovo in parallelo questi elementi. Gerusalemme con Nazareth, il tempio con la casa, l'uomo con la donna, il sacerdote, la vergine. Capite che questi quattro elementi dal lato di Maria, diciamo sinteticamente, Nazareth, casa, donna, vergine, sono quattro elementi che di per sé non darebbero nessuna garanzia di successo. E così si capisce quanto è forte quel sì di Maria. E così si capisce quali sono i criteri di Dio. E quindi quello che possiamo chiedere, per esempio, nella nostra preghiera è: donami, Signore, di crescere nel sentire, gustare, comprendere, fare miei i tuoi criteri. Ecco. Allora, io ora mi fermerei qui. Ci pigliamo 1 ora e mezzo di silenzio, con calma, in cui evidentemente, se volete, vi organizzate anche con una breve pausa, eccetera, però un tempo un po' disteso di preghiera. Io, così come ho fatto l'anno scorso, mi metterei volentieri a disposizione in una saletta, se qualcuno volesse venire un po' a condividere il frutto della sua preghiera, qualche colloquio, eventualmente confessioni, sono a disposizione. Per qualche colloquio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Buona giornata, buona preghiera.